Parliamo, cominciamo da qui, da Villa Favorita, che è quasi sul punto, così parrebbe, di riaprire le porte all'arte. In questi giorni, infatti, si parla di trattative in corso tra il MASI e la Fondazione Favorita per portare nel giardino della villa le opere dell'artista statunitense Alexander Calder, famoso per le sue sculture astratte in movimento. Mi ha raggiunta anche quest'oggi per questo spazio Cristina Artoni. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Sandra, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e agli ospiti ovviamente. Allora, come dicevamo, la direzione comunque vada nei negoziati sembra essere verso il ritorno di Villa Favorita all'apertura al pubblico, almeno negli spazi dei giardini per godervi appunto di mostre ed esposizioni temporanee. Ricordiamo però che fino a 31 anni fa, lo sapete, la villa ospitava gran parte della collezione Thyssen, considerata una delle più importanti del mondo, e poi volata a Madrid, e lasciando ovviamente un grande vuoto. Ora, forse siamo vicini a un passaggio importante e sotto questa luce nuova ci è venuta voglia appunto di ripercorrere la storia di questo gioiello presente sul nostro territorio, ma anche di altri edifici storici come il Grand Hotel di Locarno, il Cinema Corso e altri, appunto, se volete segnalateceli. E per fare un salto nella storia diamo quindi il benvenuto a due ospiti.
Allora, il primo ospite che abbiamo in collegamento al telefono è Giulio Foletti, storico dell'arte, ex responsabile del servizio inventario dell'Ufficio Beni Culturali Ticinese. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi benvenuto invece nei nostri studi, qui proprio di fronte a me, a Federico Iolli, critico cinematografico, membro del CDA al Festival di Locarno dal 69 fino allo scorso anno, ex collega della RSI, ben noto al nostro pubblico. E beh, non posso non dirlo, Federico, mio capo ai tempi in cui ho avuto l'onore di condurre Storie in TV. Federico, tu ne eri il produttore, per me è davvero un grande piacere averti qui oggi.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Giulio che conosco, ma che è da un po' che non ci vediamo
Ciao,
più. Ciao.
Ci ritroviamo insomma in questo studio. Allora, Giulio Foletti, prima di tutto un suo commento su questo progetto per un ritorno delle opere d'arte alla Villa Favorita, di una sua riapertura, per quanto insomma parziale, parliamo degli spazi dei giardini. È una buona notizia, che ne dice?
È un'ottima notizia perché la villa riprende una delle sue funzioni. Anticamente era semplicemente una villa per soggiorni della nobiltà luganese. A partire dalla seconda metà del Novecento è diventato questo grande sede espositiva della collezione Thyssen. Comunque questa notizia permette due cose: di far riprendere la funzione della villa, poi di riaprire il magnifico parco lungo il lago, di riaprirlo alla popolazione, come era aperto un tempo. Insomma.
Federico, prima di voltare pagina e andare insomma su altri insomma edifici storici, qualche ricordo personale legato a Villa Favorita?
Beh, da adolescente, non da adolescente, forse da ragazzo un po' maturo, se maturo mai sono stato, si andava non sempre, non con assiduità comunque alla Villa Favorita, anche per curiosità, non solo per le grandi mostre che ci sono state negli anni 80 e anche prima, ma soprattutto per vedere opere d'arte che magari leggevi, vedevi in bianco e nero, magari fotografie in bianco e nero, di capolavori dell'arte, dal 500 a prima fino all'arte contemporanea, e ti dicevo, sono qui vicini a casa
Certo.
nostra, un patrimonio incredibile, meraviglioso, che poi paf, è sparito così, in un attimo, portato via, per noi una specie di vulnus, di ferita, insomma, ecco.
Federico, prima di entrare in studio mi parlava anche delle code, che
Ah
se
beh,
le
certo, quando
ricorda.
c'erano le grandi mostre, adesso non ricordo più quali, comunque. C'erano code sul Ponte del Diavolo, arrivavano fino agli alberghi lì vicino, non so, al Seegarten, eccetera, per entrare a Villa Favorita a vedere queste meraviglie, insomma, ecco.
Che poi fa impressione perché dal cancello al Seegarten, ma poi c'era tutto il passaggio per arrivare dal
Esatto, per
cancello alla
arrivare
Villa
dal cancello,
Favorita, quindi
venire
erano
nel giardino,
veramente
no, era
code
veramente da
infinite.
ore, ecco.
Ecco, ma Giulio Folletti, lei ci aiuta a ripercorrere un po' la storia di Villa Favorita, di quando viene edificata? Lei prima già qualche accenno ce lo dava, insomma, e quando da residenza privata si apre al pubblico? Io intanto dico ai nostri ascoltatori che vedo i vostri messaggi, poi dopo daremo voce anche a quelli che sono i vostri luoghi del cuore. Ma Giulio Folletti, dicevamo della storia della villa.
Ma la storia della villa è una storia secolare. Nasce, secondo le fonti, ma bisognerebbe verificarle tutte, sul finire del Seicento, per opera dei Beroldingen, Karl Conrad von Beroldingen, che crea questa villa per i suoi soggiorni estivi. Allora i nobili soggiornavano nei pressi di Lugano, in una posizione tra l'altro che è spettacolare, perché è una conca protetta. Quando soffia il vento da nord, lì è tranquillo, è proprio un luogo abbastanza privilegiato. Prima, tra l'altro, probabilmente c'era qualcosa, ma era una riva coltivata. Quelli di Castagnola scendevano lì e coltivavano, proprio per questo clima coltivavano e stavano lì, insomma. C'è del resto una scalinata settecentesca che scende fino al lago. Poi cosa è successo? La villa, decaduti un po' i Beroldingen, è passato ai Riva, che l'hanno mantenuta così, hanno semplicemente creato probabilmente questo giardino. E poi anche i Riva hanno in serie difficoltà finanziarie, siamo intorno alla metà dell'Ottocento, hanno incominciato a vendere questa grande proprietà. Era già una proprietà unica, quella dei Riva. E poi adagio sono arrivate tutta la borghesia, hanno cominciato a costruire, a riattare, e soprattutto è stato importante Giacomo Leipori, l'ingegnere che poi ha agito giù per il Cairo, eccetera, ha fatto fortuna in Egitto, scavando il canale di Suez, tra l'altro. Ecco, l'ingegnere Giacomo Leipori è il primo che ha incominciato a unificare queste varie proprietà, perché noi parliamo di Villa Favorita. In realtà è un grande parco con una serie di costruzioni, di edifici, di ville.
Sì, al suo interno.
Sono sette ville sparse al suo interno. Ecco, Giacomo Leipori è quello che ha ripreso e dato un po', questo dire, ha fatto costruire tra l'altro la strada verso il lago. Prima l'accesso era semplicemente pedonale dall'alto, oppure via barca, via lago, evidentemente.
Quindi ha dato coerenza un po', no? a tutta l'area.
Gli ha dato una certa coerenza, ha creato questa prima, non tutta, ma ha creato questa prima strada che conduceva lungo il lago alle rive.
Ma è quindi con l'arrivo del barone von Thyssen che poi la villa si apre, o no? Ancora prima?
No. Chi ha formato e ha creato Villa Favorita in realtà è stato un Hohenzoller, Friedrich Leopold von Hohenzoller, parente dell'imperatore germanico, diretto parente, che ha acquisito tutta la proprietà, salvo una casa Ghirlanda, che era degli eredi del Leipori. E ha fatto il parco, ha costruito il parco secondo modalità neobarocche, ha rifatto, tra l'altro, ha ampliato anche la villa seicentesca, grazie all'aiuto di un restauratore falsario anche, fiorentino, Carlo Bonafedi, e ha creato questo ambiente unico all'interno della villa. Ha creato, per esempio, anche la passeggiata che dalla Gloriette conduce alla villa. Il Thyssen, Heinrich Thyssen, è venuto dopo. È venuto nel 1932, il povero Friedrich Leopold von Hohenzoller ha dovuto scappare per difficoltà finanziarie, gli avevano bloccato tutti i beni in Germania, per cui non aveva più soldi. Ed è, tra l'altro, un aneddoto, è sepolto proprio a Castagnola. Gli piaceva tanto questa residenza, nel 1926 se ne è dovuto andare. Gli piaceva tanto che col suo compagno Friedrich Cerrini de Montevarchi è sepolto, e la madre, è nel cimitero di Castagnola. E i Thyssen sono venuti dopo. Nel 1932 il papà di Hans Thyssen, Hans Heinrich Thyssen, acquista la villa e fa costruire la pinacoteca negli anni 1936-1937. La pinacoteca, che era privata, è sempre stata privata, la priva solo per gli amici per gli industriali, eccetera, eccetera. È stato il figlio che nel 39, se ben ricordo, nel 1939 ha aperto la Pinacoteca, la collezione al pubblico per i periodi estivi ed era prima delle grandi code ed era una magnifica passeggiata in solitaria perché c'era poca gente che tutto sommato andava a vedere la collezione. Ma io ricordo andare a vedere questa collezione che era magnifica effettivamente ed è dovuta proprio a Heinrich Hattiessen, padre, che ha portato lì le sue opere.
Allora, stiamo ripercorrendo questa storia che è una storia affascinante, l'abbiamo vista, no? Di decenni e secoli, no? Che hanno poi, sono approdati a una villa che è stata patrimonio per tanto tempo, diciamo così, di una comunità di amanti dell'arte e non solo, che poteva visitare e godere di questa splendida collezione. Ci sono luoghi che davvero anche a distanza di decenni, no? Conservano nella memoria di molti di noi un posto speciale, così sicuramente per la villa favorita, ma penso possa dirsi lo stesso anche del Grand Hotel di Locarno, no? Tra le strutture storiche di grande valore del cantone, fu costruito tra 1874 e 1876, beh, è stata una delle principali sedi del Festival del Film di Locarno. In quelle stanze è passata davvero la storia del cinema, vi hanno soggiornato personaggi strabilianti, penso, insomma, Marlene Dietrich, ecco. Insomma, se il festival si è sviluppato come sappiamo, è stato grazie anche ad uno spazio come questo, Federico.
Beh, sicuramente, per la storia del Grand Hotel, non vorrei entrare a gamba tesa su un terreno che è di Giulio Foletti, che conosce come le sue tasche il patrimonio del Ticino, è veramente straordinaria la sua conoscenza.
Un bell'albergo,
Bellissimo albergo, forse magari con un bellissimo parco, non grande come quello della Villa Favorita, che guarda verso sud, guarda verso il Gambarogno perché è a sud. Ma soprattutto è l'interno, almeno nel mio ricordo, è l'interno, l'architettura interna, che se non dico una bestemmia, io ho soggiornato lì diversi anni durante il festival, andavo ai piani alti, soprattutto perché mi piaceva scendere le scale, fare le scale scendendo, e nell'ampio atrio, perché è un atrio splendido che fa i tre piani, dove un lucernario sorregge un bellissimo murano, un lampadario di
Un
murano, un
lampadario.
lampadario che pesa 800 kg o roba del
No, no,
genere.
di
Di
più.
più addirittura, ecco, cioè una massa enorme. E quando scendi le scale vedi questa sfilata di altre scalinata in faccia e di corridoi. E ti assomiglia di essere in mezzo ai Piranesi, ecco, a una specie di queste invenzioni piranesiane, insomma, bellissime. E poi ci sono questi saloni sotto molto belli, affrescati. Adesso non so da chi, Giulio, magari potrà dire da chi sono
Ma da
affrescati.
pittori ancora in parte sconosciuti, pittura decorativa eclettica,
Decorativa, ecco, così che però
sì.
danno un senso, danno comunque una presenza molto solenne, certe volte anche allegra. E devo dire, sì, è un albergo bellissimo, dove non solo ha visto il Festival di Locarno, ma nel 25 addirittura il Patto di Locarno, insomma, fra le potenze di allora, tra una e l'altra guerra, no, del secolo scorso, tra la prima e la seconda guerra del secolo scorso. E poi è vero, nel 1946 Locarno ebbe il colpo di genio di sottrarre, non di sottrarre, ma di prendere il Festival di Locarno, che era iniziato sulle rive del lago di Lugano, ma i luganesi non lo volevano, insomma, non lo volevano perché magari giustamente volevano fare chi gestiva il festival allora voleva fare una specie di anfiteatro dentro il Parco Ciani e probabilmente avrebbero rovinato il Parco Ciani, ma poi ci pensarono dopo a rovinarlo con il Palazzo dei Congressi. Non so se Giulio
Concordo, concordo
pienamente.
pienamente. E quello che non dovrebbe succedere al parco di Villa Favorita,
Ecco,
perché questo è il grande gioco.
spero proprio di no, spero proprio di no. E poi, niente, dove si poteva fare così cinema all'aperto? Nel grande parco del Grand Hotel che poi dietro era questo anfiteatro che era l'hotel stesso, insomma, ecco, le balconate, le stanze,
le grotte
sotto anche, sì. Devo dire, è una costruzione incredibile, con tanti spazi e spazi molto, molto articolati, e credo che chi dovrà metterci mano adesso, insomma, non sarà facile contenere anche e soprattutto conservare. Giulio, mi dirai che è protetto comunque come monumento.
Sì, ecco. Sì, no, deve far giudizio chi mette le mani su quel monumento.
Questa è una buona cosa, ecco.
Sì.
E poi devo dire che il parco è stato utilizzato dal festival dal 46 fino all'anno 65, credo. E poi si è fermato ed è stato trasportato nelle sale, anche perché le date... Bianconi e Biasci, due direttori fine anni 60 fino al 70, avevano portato il festival in ottobre, soprattutto per far entrare i giovani delle scuole, eccetera, eccetera. È stato un periodo dove è stato abbandonato il Grand Hotel, il parco del Grand Hotel, e soprattutto non era molto frequentato, diciamo, dai cinefili, no? Magari ospitava chiaramente, non so, l'ospite che è sempre stato lì,
cioè.
Ecco, c'era Freddy Buasch, il grande conservatore della Cinémathèque Suisse, fondatore della Cinémathèque Suisse, e molti altri, insomma. Poi nell'80, alla fine degli anni 80, c'è stata una... Oggi è vicepresidente del festival, Nadia Dresdi, che è una grande animatrice, e una notte io stavo dormendo, sono stato alle 4, alle 3 del mattino, sento un grande rumore giù nella piscina, una bellissima piscina, e c'era grande animazione, ed è lì è cominciato un pochettino l'albergatore, il direttore dell'albergo, dice: apriamo un po' agli ospiti, anche ai giovani. E lì devo dire c'è stato un gran movimento, insomma, praticamente c'era notte libera per tutto il festival, notte libera che si è fermata quando ha chiuso l'albergo nel 2005, credo, insomma.
Quindi è stato in quel lasso di tempo che poi anche il Grand Hotel, per il pubblico, no, più ampio che partecipava al
addirittura
festival,
gente
è diventato...
che non c'entrava niente col festival, che veniva su curiosare, stava lì a bersi la birra fino alle 4 del mattino, alle 5 del mattino. Non era sempre comodo, per dormire non era facile, comunque era molto bello, cioè non si poteva andare a dormire se non si passava al Grand Hotel.
Allora io intanto volevo dare voce almeno a uno dei messaggi che ci sono arrivati, anche perché scrive una signora che si chiama come me, quindi chiaramente non posso esimermi da dare la parola a Sandra, che scrive: luoghi del cuore, Franz Karl Weber, che non ha bisogno di presentazioni per i luganesi, Delicatesse Nusch per il piacere di acquisti, al tempo esotici, e la drogheria Hildebrandt per la miscela di odori inconfondibili. Miei piccoli Proust, ecco questi i luoghi che ci propone Sandra. Allora, Giulio Foletti, Federico Ioli, ma ci sono altri luoghi che a voi continuano a parlare e che vi dispiace particolarmente si siano persi? Giulio Foletti, comincerei da lei.
I luoghi persi, ce n'è tanti.
Ne abbiamo tanti, sì.
Sì, per esempio Giornico, che era meta puntuale, costante, di scolaresche, eccetera, eccetera. Se si va oggi, i ticinesi non è che lo frequentino molto. C'è però questa grande, come dire, dimensione medievale di questo piccolo borgo ai piedi delle montagne. Ecco, questi sono i luoghi. Per fortuna hanno recuperato, per esempio, il Monte Verità. Ci sono anche luoghi archeologici, penso a Tigna, al Castelliere di Tigna, questi sono i grandi luoghi della cultura, come dire, della cultura monumentale più che altro, evidentemente, del Ticino.
Federico?
Beh, io vengo un po' più qua nel tempo, penso, e soprattutto alla mia passione il cinema, penso a una sala cinematografica molto bella, opera di Rino Tami.
E qui abbiamo già intuito,
certo,
qui a Lugano.
Qui dentro, dove stiamo parlando, almeno spero ancora per qualche po', insomma, è Rino Tami che ha fatto questa, la radio. Tre architetti l'hanno firmata, ma la struttura, il disegno esterno è Rino Tami che l'ha fatto bene. C'è il Cinema Corso di Lugano, che è chiuso ormai da non so quanti anni, Ed è peccato, un vero peccato. Giulio mi dirà che è protetto.
È protetto. E bisogna però, in ogni caso, questi edifici con funzioni così particolari come il Cinema Corso, trovargli una destinazione e farlo rivivere.
Non tocca a noi dirlo, insomma, però veramente un appello che faccio con Giulio affinché questa sala non possa solo essere aperta per quei 5-10 giorni, per questa settimana, una settimana per ospitare un festival bellissimo come quello dei diritti dell'uomo, ma che possa essere aperta al pubblico, cioè godere, perché poi sono sparite tante altre sale. Io penso a una sala sempre dei Tami, ma questa volta non è Rino Tami, ma sono dei fratelli Tami, che era il Super. Ti ricordi, Giulio, che è una, penso, è un Art Nouveau, qualcosa del genere, insomma, un'architettura molto bella. Oggi ospita un magazzino,
un negozio
da abiti, eccetera. Ma c'era un'entrata splendida anche lì. Cioè,
e lì resta un po' poco.
Resta purtroppo poco. Ed era bellissimo anche perché si andava, è vero che era una programmazione un po' equivoca, perché allora faceva dei film di, tu, Giulio, ti ricordi, di seconda visione, ma poi c'era anche un po' porno soft al pomeriggio o alla sera tardi, e comunque poi c'erano degli spazi dentro la sala, era carina perché c'erano come delle piccoli spazi quasi separé. Sì. Magari si andava anche per smorosare lì, no?
Cioè, era molto arde.
Smorosare è un verbo bellissimo, ecco. Federico, adesso me lo appunto, lo propongo ai nostri Andrea Fazioli e Marco Pagani per la trasmissione sulla lingua italiana. Smorosare.
C'era un altro bellissimo bellissimo aggettivo di Daniel Schmidt. A proposito, Daniel Schmidt voleva fare uno degli ultimi film di Daniel Schmidt, Hors Saison. Daniel Schmidt viene da una famiglia di albergatori di Flims, e lui voleva raccontare la transumanza della sua famiglia d'inverno ed estate, quando d'estate dovevano lasciare le stanze e gli ospiti, o d'inverno addirittura, e loro dovevano continuare a cambiare. Lui voleva girare nel Grand Hotel questo film, ma le cose non andarono bene e non è riuscito, è andato poi in Portogallo, eccetera. Ti regalo un nuovo aggettivo. Schmidt parlava di certe situazioni ridicolose, ecco.
Dopo petaloso abbiamo ridicoloso.
Sandra prende davvero appunti.
Sì,
garantisco.
Sto prendendo appunti, così poi li passo ai colleghi. Insomma, noi non volevamo che la nostra chiacchierata prendesse un tono troppo nostalgico, e non l'ha preso, grazie a voi due che ci avete portato, certo, la storia di alcuni dei luoghi del nostro territorio, della Svizzera italiana. Ci avete portato le memorie, ma ci avete portato anche tutta la vivacità che questi luoghi hanno saputo regalare con le iniziative, le manifestazioni, le tante persone che le hanno abitati, si fa per dire, e percorsi. Insomma, oggi ci sono anche sicuramente degli altri luoghi che mantengono fascino, che hanno forza progettuale, che sono richiami per tanti. Noi a Rete 2 ne parliamo tutti i giorni perché sono teatro degli eventi, eccetera. Oggi abbiamo fatto un po', col vostro aiuto, un salto all'indietro, chissà mai, che visto anche quanto il pubblico sta partecipando, non torniamo su un tema del genere. Io ringrazio tanto allora i nostri ospiti, ringraziamo Giulio Foletti, storico dell'arte, ex responsabile del servizio inventario dell'Ufficio Beni Culturali Ticinesi. Grazie a Federico Iolli, e l'abbiamo detto,
che ci ascolta, dai.
Critico cinematografico, nostro ex collega, ma collega sei sempre, il benvenuto.
E grazie anche. Permettimi di salutare ancora una volta Giulio.
Grazie.
Magari
ciao,
ci si rivedrà qualche volta, dai.
Bisognerà rivedersi.
Dai.
bene, ci piace così, abbiamo ricreato una coppia, diciamo così, magari vi berrete un bicchiere alla nostra salute. Grazie a Cristina Artoni.
Grazie a tutti voi e anche agli ascoltatori e ascoltatrici.
Arrivederci.